la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Entriamo in newsline, la puntata di oggi, mercoledì 21 gennaio, l'informazione locale. Partiamo con la situazione meteorologica. Mentre la regione toscana si è detta disponibile tramite il presidente Giani a disposizione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per eventuali interventi di supporto e assistenza con il sistema regionale a seguito del forte maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Ma diamo uno sguardo al nostro territorio, lo facciamo con Francesco Pasi quest'oggi dall'AMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, che mattinata e che giornata sarà?
Diciamo che è tempo più o meno stabile, abbiamo della nuvolosità, a tratti anche compatta sulle province più meridionali, comunque senza precipitazioni. Ancora continuano i venti di grecale piuttosto sostenuti in mattinata, anche se fortunatamente in attenuazione dal pomeriggio. Di conseguenza le temperature di questa mattina in alcune zone, quelle più riparate dal vento, sono scese fino a quasi 0 gradi, mentre altrove ci attestiamo attorno ai 5-6 gradi. Nel pomeriggio ci attendiamo 8-10 gradi. Questa notte però il vento cesserà completamente e quindi avremo gelate diffuse sulle zone interne, quindi domani mattina sarà decisamente più freddo e sarà accompagnata la mattinata poi da un pomeriggio con una nuvolosità di tipo alto in arrivo dal mare, quindi senza precipitazioni. Di conseguenza le temperature pomeridiane per domani sono previste in leggero aumento, quindi due giornate piuttosto simili, senza precipitazioni e con temperature, diciamo, in calo soprattutto domani mattina.
Grazie per il momento, grazie all'AMA. Breve pausa e torniamo in newsline.
Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è la protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Antonio Berti, L'arte e la memoria, regia di Leandro Giribaldi. Un ritratto intimo e rigoroso che restituisce la complessità di un autore centrale della cultura artistica italiana del Novecento. La carriera e l'arte di Antonio Berti, pittore e scultore, raccontate dal figlio Giovanni in un emozionante percorso a ritroso nella memoria. Antonio Berti, L'arte e la memoria. Domenica 25 gennaio alle 18:30 alla Compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Nel weekend 24-25 gennaio il ponte sarà completamente chiuso al traffico veicolare e la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campomarte sarà sospesa per l'installazione di una passerella pedonale provvisoria. Per informazioni sul trasporto ferroviario, sulle modifiche alla viabilità e sulle deviazioni dei bus, consulta i canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana, del Comune e di Autolinee Toscane. Contro Radio.
Alle 8:10 andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. L'ultima ora di ieri sera parlava del vasto incendio divampato all'interno di un capannone alla periferia di Carrara, due feriti ma non gravi. A scopo precauzionale il sindaco ha invitato i residenti della zona di Sant'Antonio a tenere chiuse le finestre. Attendiamo gli esiti delle verifiche dell'ARPAT, l'Agenzia Regionale per la Tutela tutela ambientale. Andiamo invece sui quotidiani di oggi, alta tensione sul piano dei Deor, dal Corriere Fiorentino d'apertura, Piazza della Repubblica, i gestori all'attacco di Palazzo Vecchio, sconto sulla tassa di occupazione oppure faremo ricorso. Si parla di Deor anche sulla Nazione, tutto da rifare, la fotonotizia in Piazza della Repubblica, solo Deor come Gilli e Pascoschi, gli altri locali costretti ad adeguarsi, la rabbia dei gestori, spese insostenibili, dovremo tagliare i posti di lavoro, un comitato per il decoro. Di taglio basso invece dal Corriere leggiamo: Fiesole esclusa, avanzano Massa e Colle. Di cosa parliamo? Parliamo della shortlist per Capitale Italiana della Cultura 2028, sono state scelte ieri dalla giuria in base ai loro progetti le 10 finaliste per la sezione della Città Capitale Italiana della Cultura 2028. Per la Toscana nella lista c'è Colle Valdelsa in provincia di Siena, oltre a Massa, per la Liguria c'è Sarzana, esclusa invece Fiesole. Noi siamo in collegamento con il sindaco di Colle Valdelsa, Piero Pii, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Pii, immaginiamo la soddisfazione dell'amministrazione, anzi di una coralità, perché si arriva alla candidatura con una pluralità di soggetti coinvolti.
Non c'è dubbio, tutta la città coinvolta, è stato un lungo periodo di lavoro che ha visto appunto il coinvolgimento di centinaia e centinaia di persone. Abbiamo ricevuto dalla città e anche da fuori più di 100 progetti che poi sono stati l'ossatura, la struttura del dossier che abbiamo presentato. È stato un lavoro veramente importante che ha coinvolto anche tante amministrazioni che hanno condiviso con noi questo percorso, ecco, tanti comuni della nostra zona, ma poi anche Volterra, Certaldo, Siena, Pistoia. Insomma, è stato veramente un periodo entusiasmante e adesso questo risultato naturalmente ci rende molto felici, ci impegna per un lavoro, perché abbiamo due passaggi nei prossimi mesi molto importanti.
Ecco, vogliamo veramente in sintesi accennare all'obiettivo, allo scheletro anche dei due progetti presentati, Colle 28 per tutti dappertutto e La Luna, la pietra dove Tirreno e Apuane incontrano la storia.
Beh, posso parlare in modo più chiaro del progetto che abbiamo presentato noi, che è basato proprio su un concetto di welfare culturale e sul ruolo della cultura che riattiva tutta la città, che permea tutta la città. Per tutti dappertutto vuol dire creare le condizioni e lavorare perché gli spazi della città siano a disposizione di tutti, ma che anche tutti possano in qualche modo e con le proprie idee partecipare alla vita della città. Poi nel nostro dossier c'è un qualcosa, io penso, di profondamente innovativo, appunto, e poi anche portato all'istituzione dell'assessorato al welfare culturale, e che è un passaggio attraverso il quale noi pensiamo che tutta la città possa contribuire alla sua definitiva affermazione. Faccio due esempi. Dal 1 gennaio abbiamo ripreso direttamente la gestione dei musei, dei tre musei cittadini che sono il cuore anche della cultura della città, e qui c'è stato un processo partecipativo e una coprogettazione con tutto il terzo settore, con decine di associazioni, per portare la città dentro i musei. Tra poco partirà questa sperimentazione di una classe delle scuole che in modo permanentemente studierà all'interno del museo, cioè ogni settimana una classe delle scuole dell'obbligo andrà a fare lezione proprio dentro il museo, ma anche il progetto che abbiamo presentato col Centro di Salute Mentale, perché una parte delle persone che sono hanno un percorso di recupero possono diventare testimoni e testimoniare il valore della città attraverso il proprio lavoro e la propria attività.
Insomma, questo fa capire, sindaco, quanta è articolata, no? La candidatura, che non è solamente una progettualità di tipo culturale, ma quando si parla di cultura, come ha anche anticipato nel sottolineare l'inedita delega al welfare culturale che è stata data all'assessore Tozzi, che è stato qualche settimana fa ai nostri microfoni. Abbiamo raccontato anche il teatro sospeso, l'iniziativa di Capodanno. Insomma, si cerca davvero di dare una dimensione più estesa e diffusa possibile a questo concetto, però in chiusura approfittiamo della sua disponibilità perché un'ascoltatrice ci ha scritto al nostro numero WhatsApp: per favore potete chiedere al sindaco con l'occasione se riesce a sistemare la disastrosa Autopalio, vorremmo saperlo noi forzati, insomma, della Firenze-Siena.
È in corso un confronto tra tutti i comuni interessati, quindi Colle, Poggibonsi, cioè tutta l'asse Siena-Firenze, un confronto con ANAS molto duro. Noi abbiamo bisogno di investimenti colossali sulla strada. La strada ha problematiche strutturali che vengono proprio dalla sua realizzazione e naturalmente è un'operazione molto complessa, e creiamo e speriamo che attraverso anche l'appoggio della regione, del presidente Gianni, di tutta la struttura, di tutte le forze politiche, che qui abbiamo bisogno di un finanziamento straordinario per l'Autopalio, poi abbiamo bisogno che i lavori terminino in tempi decenti. È veramente insostenibile questa continua presenza di cantieri che durano anni e anni, e è inconcepibile se pensiamo a come funziona gran parte del mondo intorno a noi, cioè ci sono paesi dove opere come quelle che stiamo facendo sulla Siena Firenze durano pochissimo, e da noi è una situazione insostenibile con grandissimi disagi per migliaia e migliaia di automobilisti tutti i giorni.
Immagino che ci sia una coralità di consensi, insomma, rispetto a quello che sta dicendo da parte del nostro pubblico, tematica spesso sollevata. Aggiornateci, teniamoci in contatto, sindaco, per sperare insomma, e fare anche pressione su questo. Grazie al sindaco di Colle Valdelsa, Piero Pii, per essere stato con noi.
Il problema, grazie.
E concludiamo questo focus sulla shortlist per Capitale Italiana della Cultura dicendo anche, appunto, tornando sull'esclusione di Fiesole. Fiesole esclusa, la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, ha annunciato l'intenzione di approfondire le motivazioni. Il non detto, leggiamo dal Corriere, riguarderebbe l'orientamento politico dell'amministrazione fiesolana, l'unica guidata dal centro-sinistra, le altre sostanzialmente tra civiche e centrodestra. Però, riprendiamo la notizia anche dalla Nazione di Firenze: Capitale della Cultura, Fiesole fuori, idee eccellenti, le porteremo avanti, e quindi prosegue il percorso di Fiesole. Domani, dopo Colle Valdelsa, parleremo infatti anche con l'esclusa, anche con la prima cittadina Scaletti, torneremo sul tema della Capitale della Cultura, Capitale Italiana 2028. Ci spostiamo invece a Barberino Tavernelle. Perché entra nella rete nazionale dei comuni plastic free, sicuramente una buona notizia che vogliamo raccontarvi grazie all'assessora all'ambiente di Barberino Tavernelle, Elena Borri. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti in ascolto.
Allora, una rete nazionale, assessora, come ha fatto Barberino? Qual è il percorso che state portando avanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale?
Allora, sicuramente è un percorso abbastanza complesso, e la rete Plastic Free chiaramente ci ha fatto delle richieste molto stringenti, una checklist estremamente articolata che il comune di Barberino Savarnelle, grazie al supporto chiaramente della nostra referente territoriale che è Evan Isticò, che colgo l'occasione appunto per ringraziare, il lavoro degli uffici eccetera, è riuscito a adempiere formalmente tutta una serie di attività che si svolgevano comunque da tempo sul territorio e che venivano portate avanti con grande cura, grande attenzione sia appunto dall'amministrazione comunale, da tutti i cittadini, da il nostro gestore dei rifiuti. Quindi un lavoro di squadra estremamente importante che tenendo in considerazione i più svariati aspetti legati alla ecosostenibilità ci hanno consentito di entrare in questa rete estremamente prestigiosa.
Ci declina, ci fa degli esempi specifici, quotidiani, insomma?
Certo, allora, esempi davvero passano da tutte le buone pratiche per la riduzione dei rifiuti. Allora, partiamo diciamo dai macro obiettivi che ci siamo posti insieme al gestore dei rifiuti Ialia. Per esempio l'attivazione di un canale di comunicazione efficace per ricevere le segnalazioni di abbandono di rifiuti illeciti, sentinelle dei rifiuti, sistemi di sorveglianza ambientale, fototrappole, le guardie ambientali importantissime sul territorio che intercettano gli abbandoni e chiaramente tutta una serie di informazioni e cultura del riciclo e soprattutto del riciclo della plastica che realizzata attraverso una campagna di informazione capillare molto, molto puntuale a tutti i livelli, dalle associazioni alle scuole a proprio raggiungere direttamente il cittadino, affinché appunto il tema del rifiuto, il tema del rifiuto in plastica in particolare, ma il tema del rifiuto in generale venga appunto attenzionato in maniera precisa, consapevole e con esiti importanti anche in termini proprio di raccolta differenziata, come probabilmente molti avete letto in questi giorni, siamo riusciti ad arrivare all'82%. E quindi sono tutta una serie di iniziative sul territorio, i fontanelli dell'acqua, ora mi vengono in mente così parlando, la dissuasione dall'utilizzo di dispositivi monouso per bere e mangiare sia all'interno delle scuole sia all'interno degli edifici comunali. Quindi tutta una serie di iniziative che ora non sto a delencare.
Certo,
tutte,
però è per dare un'idea del si può fare, no? Come si declinano poi, esatto, queste politiche sul territorio in tutti i vari ambiti, naturalmente a partire dal contesto scolastico ma anche civico. Ci saranno in proposito anche delle giornate aperte che coinvolgeranno la cittadinanza.
Sì, ce n'è stata una non molto tempo fa, che Puliamo il Mondo, che è un'iniziativa che noi portiamo avanti da tantissimi anni con grande affetto, e questo è proprio un momento diciamo dell'anno scolastico che viene scandito costantemente, tutti i bimbi della scuola del nostro istituto comprensivo, alcune classi, non proprio tutti, ma diciamo alcune classi si recano nel camminamento tra Barberino e Tavarnelle, si recano le zone diciamo un pochino più critiche e raccolgono i rifiuti proprio per sensibilizzare la cittadinanza a partire dai bambini più piccoli, dai più giovani, per farli rendere conto di come il territorio sia loro.
È una cosa questo è importante, il bene comune, no? Che poi possa essere un giardino, esatto, piuttosto che una scuola, e da lì insomma anche gli atti di vandalismo. Cioè bisogna arrivare a questo tipo di educazione per poi portare a comportamenti virtuosi. In conclusione, assessora Borri, ma secondo lei, ecco, cioè è un comportamento virtuoso, insomma, sicuramente dell'amministrazione con questi impegni, ma i cittadini di Barberino Tavarnelle sono particolarmente ricettivi, diciamo?
No, questo infatti è quello che mi preme sottolineare. Tutto questo e il raggiungimento di questo obiettivo, che poi è un simbolo, no? Noi riusciamo ad ottenere un qualcosa che è un'attestazione di merito. ma tutto questo è possibile grazie a un tessuto associativo estremamente responsivo e ricettivo che ci aiuta, ci sostiene, grazie alle scuole, grazie a tutta la cittadinanza che ad ogni livello svolge il proprio dovere in maniera egregia, e questo ci consente di lavorare nel miglior modo possibile e di raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefissando.
Lei ha citato il ruolo importante delle guardie ambientali, ne parleremo poi alle 9 in un focus con Alia Risponde. Grazie nel frattempo all'assessora Borri per essere stata con noi.
Grazie a voi dello spazio concesso, buona giornata, grazie.
Minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network. Prima di passare la linea a Milano, qualche anticipazione rispetto a Dillo a Controradio, la puntata di oggi, tutte riascoltabili sulla pagina Dillo a Controradio su controradio.it, dillo@controradio.it la mail per poterci scrivere durante la settimana, invece il nostro numero WhatsApp è il 342 81 04 111 per la diretta, così come potete chiamare allo 0557 3 999 33. Tutto questo dalle 8:40 alle 9 ci occuperemo di quale memoria per i diritti umani a Firenze. Uno spazio della città per Riccardo Magherini è stato chiesto in questi giorni proposto in questi giorni da Sinistra Progetto Comune, e vogliamo riflettere con il consigliere capogruppo Dimitri Palagi anche sulla memoria di Didien e su Lorenzo Orzetti, iniziative annunciate ma che attendono ancora risposte. Coglieremo anche l'occasione per tornare su quanto sta accadendo in Rojava e per gli attacchi da parte delle milizie del governo di Damasco. Poi cambieremo tema e torneremo sulla sostenibilità ambientale parlando di spreco alimentare e di un'iniziativa sperimentale senza spreco nella mensa della scuola media di Borgo San Lorenzo. Ci avevate chiesto anche come procedeva, ormai da tempo ce ne occupiamo, il processo di internalizzazione delle mense scolastiche a Firenze. Vi daremo aggiornamenti anche su questo. In Dillo a Controradio dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
flessibilità.
Buongiorno, Popolare Network, le notizie. La Francia ha chiesto un'esercitazione della NATO in Groenlandia, lo ha annunciato oggi l'Eliseo. In questo modo Macron risponde all'attacco di Trump all'Europa sulla Groenlandia, proprio nel giorno in cui il presidente degli Stati Uniti è atteso a Davos per il Forum Economico Globale, dove sono presenti anche i maggiori leader europei. Un faccia a faccia carico di tensioni a cui l'Italia potrebbe non esserci. Meloni non ha ancora sciolto la riserva sulla sua presenza e durante il volo verso Davos l'aereo presidenziale di Trump ha avuto un guasto elettrico ed è tornato indietro. Trump e il suo staff sono ripartiti verso la Svizzera subito dopo con aerei diversi.
Altro tema che divide Trump dall'Europa è il Board of Peace. I principali paesi europei hanno già detto no o vanno verso il no all'invito di Trump a fare parte di questo gruppo. Anche su questo, come sui dazi, la posizione italiana è ambigua. Invece chi ha appena accettato di fare parte del board è Israele. Netanyahu, così ha annunciato l'ufficio del premier israeliano.
Attacchi russi nella notte sulla città di Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale hanno ucciso 2 persone e ferito una donna, hanno fatto sapere oggi le autorità di Kiev. L'attacco con missili e droni ha anche danneggiato diversi edifici. Kryvyi Rih, a 80 km circa dalla linea del fronte e città natale del presidente ucraino Zelensky, è stata frequentemente presa di mira dagli attacchi russi. Funzionari di Mosca hanno invece riferito di un attacco con droni lanciato da Kiev su contro il territorio russo, attacco che ha provocato 11 feriti.
L'ex premier sudcoreano Han Duk-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il ruolo avuto nel tentativo di istituire la legge marziale nel paese nel dicembre del 2024. Han ha ignorato il suo dovere, la sua responsabilità di primo ministro fino alla fine, ha affermato il giudice della Corte Distrettuale Centrale di Seul durante la lettura del dispositivo trasmessa in diretta televisiva.
8:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in
Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per presenza di personale su strada tra Rioveggio e Pian del Voglio nelle due direzioni. In A11 troviamo code tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, il tutto in direzione del capoluogo. Code a tratti verso Firenze anche in Fipiri tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per la cantieristica proseguono i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del tratto della SR302 Faentina, oggetto di movimento franoso. La città metropolitana di Firenze ha reso noto che la chiusura nei due sensi di marcia sarà effettiva fino al 25 gennaio compreso, con possibile riapertura lunedì 26 mattina. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli prosegue la posa dei binari in Viale Giannotti con chiusure serali. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Assa, archivio Sergio Sozzi Architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana. Dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 23 gennaio alle 21, GAP, gioco d'azzardo patologico, vie con Stefano Ledda, uno spettacolo che affronta la ludopatia attraverso la trasfigurazione scenica, indagando ferite interiori e possibilità di riscatto, con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per l'alto valore civile. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa. E l'informazione, originale e indipendente, che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8:38 minuti, dillo a Controradio, la nuova puntata di oggi fino alle 9 sulle frequenze di Controradio. Dillo at controradio.it, la nostra mail. Avete sentito i riferimenti poi in sigla. Tema iniziale di questa puntata: quale memoria per i diritti umani a Firenze, che viene declinata anche in varie segnalazioni che durante gli anni ci avete fatto anche in questa trasmissione. Per esempio la targa in memoria di Idi Dien, quando e verrà ripristinata su Ponte Vespucci. Ma partiamo da una proposta di questi giorni avanzata da Sinistra Progetto Comune, uno spazio della città per Riccardo Magherini. Lo facciamo con Dimitri Palagi, capogruppo. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Allora Palagi, il significato di questa proposta che cercherete di concretizzare in Consiglio Comunale dopo l'esito della sentenza attesissima dopo oltre 11 anni della Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato l'Italia per la morte di Magherini avvenuta nella notte del 3 marzo 2014?
ricostruire un rapporto tra quella che è la memoria pubblica e quindi anche istituzionale e una ferita del nostro territorio che è ancora ben presente nell'esperienza diretta di tutte le persone. Le ferite, diciamo, non si rimedia quando avviene un episodio come questo, non si può recuperare. Quello che si può fare è non far finta che non ci sia stato e fare in modo che possa essere utile per una riflessione generale su quelli che sono gli abusi in divisa, non per criminalizzare in generale un'intera categoria come possono essere quelle delle forze dell'ordine, ma per evidenziare le responsabilità di un Parlamento e di un sistema politico che ancora oggi non riesce a garantire pienamente quelli che sono i diritti individuali, soprattutto quando ci si ritrova in uno stato di custodia o privati della libertà. E quindi potrebbe essere, e questa sarà la nostra proposta, un luogo della città che ricorda Magherini nello specifico e che in generale offre la possibilità di avviare un percorso che rifletta in generale su tutti quelli che sono gli abusi in divisa. Il nostro paese ne è pieno, sia di episodi individuali, singoli, e tanti sono i nomi che potremmo citare oltre a Magherini, e in più episodi collettivi come quelli che ci sono stati a Genova nel 2001. Quindi vuole essere un modo di riflettere sul tema più generale che introducevate, quello della memoria pubblica all'interno della città, perché i luoghi toponomastici e i nomi che vengono dati sono anche qualcosa di molto materiale, ci accompagna nel quotidiano e soprattutto è un investimento che facciamo rispetto all'immediato futuro e a un futuro anche più distante, perché poi accompagnerà anche le generazioni che verranno.
Ricordiamo, c'è stato un tabernacolo spontaneo nato i primi anni dopo la morte di Magherini in Oltrarno, che era più dettato da una commozione nei confronti appunto di quanto accaduto e una richiesta di giustizia, di verità. Adesso, visto anche l'impegno, no, della città di Firenze rispetto al percorso sulle pietre d'inciampo e la valorizzazione della memoria, della storia con la S maiuscola, a partire, no, dalle persone che quella storia l'hanno vissuta sulla loro pelle perdendo la vita, ecco, un significato sulla memoria dei diritti umani rispetto anche alle vicende della contemporaneità. Come procederete? Qual è l'iter che porterete avanti?
Depositeremo una mozione che passerà in Commissione Cultura e poi al voto del Consiglio Comunale. Abbiamo una commissione toponomastica che poi valuta le proposte che arrivano da varie realtà, compreso il Consiglio Comunale. Confidiamo che possa avere un iter anche abbastanza veloce per ampia condivisione politica. Al momento non abbiamo avuto ancora riscontri, ma sappiamo informalmente che c'è una generica disponibilità. Poi vedremo se questo si concretizzerà da parte della maggioranza e anche di altri gruppi di opposizione, proprio perché quel tabernacolo che ricordavate testimonia il fatto che si tratta di prendere atto e di registrare qualcosa che è presente in città. Quindi quando le istituzioni sono in grado di accogliere qualcosa che esiste e dargli un riconoscimento, è una cosa positiva. Lo stesso Ponte Vespucci che ricordavate e non ha mai avuto una targa istituzionale, ha sempre avuto delle targhe che sono state collocate spontaneamente da movimenti e reti sensibili sul tema dell'antirazzismo.
A questo proposito, Palagi, perché appunto ritestiamo anche un po' la memoria di quanto avvenuto, iter sicuramente non veloce, nemmeno facile, anzi senza ancora un epilogo che possa dare davvero un riconoscimento alla memoria di Didier. Aveva 53 anni, è stato ucciso il 5 marzo 2018 a colpi di pistola sul Vespucci da Roberto Pirrone, condannato in appello a 30 anni e poi deceduto nel 2020. Ecco, sui DDN davvero abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni nel corso di questi anni, eppure ancora non c'è, come diceva, una presenza fisica istituzionale che possa riconoscere quell'uccisione.
No, sono state raccolte anche diverse centinaia e centinaia di firme, le abbiamo depositate addirittura in prefettura oltre che in comune, ne sono state fatte più di una ma mai collocate, hanno trovato collocazione in luoghi diversi. Il problema è un'interpretazione della legge che a noi non convince, e questa è una questione di carattere generale, cioè una vecchissima legge stabiliva, ma si parla del periodo fascista, che per 10 anni dalla morte della persona non gli si possa intitolare niente. Ora, è evidente che ci possono essere delle ondate emotive che si portano magari a un eccesso di entusiasmo, ma in questi casi dove c'è una riflessione politica abbastanza profonda, precisa, su fatti molto gravi, non dovrebbe esserci necessità di avere dubbi. Tra l'altro questa cosa dei 10 anni viene derogata con facilità per figure che magari fanno parte del sistema istituzionale, come può essere stato per Sassoli o per Morales, per fare degli esempi della nostra città, o viene derogata per persone che magari erano molto ricche o avevano una grandissima notorietà. E quindi l'autorizzazione da parte della prefettura, che comunque è un'articolazione dello Stato, poi alla fine avviene sulla base, secondo noi, anche di quanta pressione politica c'è dall'alto. Mentre nel caso di Didier, come nel caso di Orsetti, un altro nome per cui il Consiglio Comunale quasi a sostanziale unanimità, e visto quello che sta succedendo adesso nel Kurdistan siriano, mi sembra doveroso ricordarlo, perché appunto siamo anche la città del partigiano Orsetti, abbiamo delle difficoltà perché appunto sembra che la prefettura non proceda a rilasciare questa autorizzazione. Noi richiederemo nuovamente un incontro anche con la prefettura per queste vicende che sono sospese, anche perché nel caso soprattutto di Ponte Vespucci noi non stiamo proponendo di cambiare il nome di Ponte Vespucci e intitolarlo a Ponte di Vien. Questo peraltro potrebbe essere anche una discussione da fare, ma non è mai stata questa la proposta. Si chiede quantomeno una targa. Ora, che per collocare una targa si debba chiedere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, noi abbiamo persino dei dubbi, però non vuole essere una questione tecnica, ma ci ricordo che l'altro problema che viene utilizzato per non mettere quella targa c'è anche nel fatto che chi ha ucciso i Didien è morto prima di sentenza definitiva e non è stato rilevato che ci potesse essere un aggravante razzista. Ora, a noi onestamente credo che interessi poco quello che esce dai tribunali e soprattutto di una persona che ormai è deceduta e che quel crimine l'ha compiuto, quell'omicidio l'ha portato avanti. A noi interessa riconoscere che chiaramente la comunità senegalese nel giro di pochi anni è stata colpita prima dalla strage di Piazza Dalmazia e poi dalla strage di Ponte Vespucci. Quindi si tratta di riuscire a prendere atto politicamente di una cosa che chiunque in città abbia quei doverosi sentimenti di antirazzismo riconosce come veri, così come per Lorenzo Orsetti dopo tutti questi anni.
Assolutamente, infatti
adesso
spendiamo in conclusione alcuni minuti appunto per Lorenzo Orsetti, anche per il valore che parlarne oggi può significare in termini di importanza e di informazione rispetto a, come diceva, a quanto sta succedendo a Rojava nel Kurdistan siriano. Orsetti ucciso il 18 marzo 2019, combatteva l'ISIS a fianco del popolo curdo. Si leggeva appunto nel 2019 in regione una targa per ricordare Lorenzo Orsetti, c'era allora il presidente della regione Rossi, ma come evidenziava siamo ancora a un nulla di fatto.
Beh, anche in questo caso profonda amarezza. E cito delle parole della famiglia di Regeni, dice che quando si entra nelle istituzioni, nei palazzi del potere, e i tappeti è come se separassero il contatto con la realtà, attutiscono i rumori. Questa è una considerazione che io mi porto dietro da quando l'ho letta e lo uso come monito nel ruolo istituzionale che ho. E purtroppo appunto in questo caso non ci sono state date specifiche spiegazioni. C'è da dire che purtroppo chi è andato a combattere l'ISIS spesso è stato anche perseguito come se potesse essere potenzialmente un terrorista, nonostante noi, mi immagino, ci ricordiamo benissimo quanto dobbiamo alla resistenza curda a Kobane rispetto a quello che era l'ISIS di cui si parlava molto. In questo momento il jihadismo ha ripreso un ruolo anche riconosciuto da parte degli stessi Stati Uniti e dello stesso blocco della NATO. Chiaramente occuparsi di politica internazionale, penso anche al difficile presidio che c'è stato ieri per l'Iran, è più difficile forse di qualche anno fa, perché la situazione è sicuramente complessa, ma questo chiama in causa le responsabilità di chi per esempio ha sostenuto nel momento in cui gli serviva la resistenza curda, penso proprio al blocco NATO, e poi è tornato a lasciarli massacrare. Fondamentalmente noi sappiamo benissimo il governo Erdogan che, a proposito di violazione dei diritti umani, diciamo, ha poco da insegnare a altre dittature, che ha sempre avuto come obiettivo quello di togliere ogni possibilità di autodeterminazione al popolo curdo. Peraltro ricordo, mentre Öcalan dal carcere dove continua a essere detenuto ha chiesto di lasciare la lotta armata. quindi la gravità di quello che sta succedendo adesso, segue anche la totale disponibilità di costruire un processo di pace. Quindi come vediamo, quando parliamo di toponomastica, quando parliamo di memoria, riusciamo davvero a confrontarci su quelli che dovrebbero essere degli elementi universali che vanno dal locale al globale, quindi da Magherini al Kurdistan, perché accomuna un'idea di umanità che poi alla fine rientra nei principi costituzionali, e quindi si può discutere da punti di vista diversi, politici, ma questi dovrebbero essere elementi essenziali, e ricordare chi è caduto, morto per la libertà o è morto per errori da parte dello Stato diventa un monito fondamentale e importante.
Proprio per questo abbiamo voluto tenere insieme questa riflessione sulla memoria per i diritti umani a partire dal nostro territorio. Rimandiamo ad un appuntamento prossimo, si terrà venerdì 23 gennaio alle 18, Casa del Popolo Arci il Campino, via Giulio Caccini 13B a Firenze. Resistere altrove, lezioni curde sul contropotere, interverrà l'autore Alessandro Tinti con lo stesso padre di Lorenzo, Alessandro Orsetti, per la rete Kurdistan Italia. Grazie al consigliere capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi per essere stato con noi.
Grazie a voi anche per tutto il lavoro che fate. A presto.
Minuti, altro tema che affrontiamo in Dillo a Controradio: cibo, come sprecare meno a scuola, annosa questione, spesso oggetto anche delle vostre domande rispetto alla gestione delle mense nei contesti scolastici. Poi vi aggiorneremo anche sul processo di internalizzazione delle medesime per quanto riguarda Firenze, ma andiamo a Borgo San Lorenzo, perché c'è una sperimentazione, si chiama Senza Spreco, della mensa della scuola media. Ne vogliamo parlare con l'assessora con delega alla scuola e vice sindaca Silvia Notaro. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Qual è la finalità e come si articola questo progetto educativo, assessora?
Allora, questo progetto, che giustamente ha definito una prima sperimentazione che speriamo abbia anche sviluppi successivi, è un progetto nella realtà anche abbastanza semplice. E nasce da l'incontro, un felice incontro fra una domanda educativa della scuola che voleva lavorare appunto sul tema degli sprechi alimentari e un percorso amministrativo che già abbiamo avviato come comune e con i gestori del servizio di refezione scolastica, che sono appunto SIAF e Odissea, con i quali appunto all'interno anche della commissione mensa e quindi dei luoghi, diciamo così, di discussione, avevamo iniziato un percorso di monitoraggio rispetto agli sprechi e di riflessione su come poter modificare anche i menu e il servizio per poter raggiungere l'obiettivo di diminuire questo problema che di fatto c'è dello spreco alimentare. È un progetto semplice perché consiste nel coinvolgere come protagonisti i ragazzi, nel nostro caso sono i ragazzi del tempo prolungato della scuola media, che durante il momento del pasto, a fine diciamo così del pasto, fanno un'operazione di misurazione di peso di quelli che sono gli avanzi, dividendoli fra primo, secondo e contorno. A questo segue una misurazione e una rilevazione di dati che poi loro con i loro insegnanti metteranno in relazione al tipo di menù, al tipo di pasto servito e a tutta un'altra serie, insomma, di elementi che li porteranno poi a fare delle riflessioni. La cosa interessante è che, come dire, da una parte c'è un obiettivo che è educativo, perché di fatto questo aiuterà loro prima di tutto ad avere maggior consapevolezza, no?
Certo, poi la visualizzazione, no? Un conto è lasciare nel piatto e poi insomma viene portato via, un conto è pesarlo, dargli proprio un peso fisico rispetto a un quantitativo collettivo, che poi insomma diventa proprio la visualizzazione dello spreco, molto concreta, ecco.
Esatto, proprio l'immagine che rimane del cibo avanzato è qualcosa che ha un impatto non indifferente, sì.
Allora, è un percorso, diciamo, intensivo, perché questa sperimentazione dura un mese, ci sarà poi una riunione di aggiornamento, e anche perché arriviamo al 5 febbraio, giornata importante nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, anche lì insomma traccerete un bilancio anche in prospettiva.
Assolutamente sì, non vogliamo che il progetto sia fine a se stesso. I ragazzi ci lavoreranno molto in classe su questa esperienza e lo faranno come dire, da più punti di vista, perché poi a questa attività si legheranno percorsi su materie anche diverse, per cui da parte loro ci sarà una rielaborazione, anche una restituzione nella comunità scolastica, e speriamo non solo, vorremmo non solo, direi alla comunità tutta, da parte nostra anche delle indicazioni importanti, proprio al fine, come dicevo prima, di implementare e migliorare sempre il servizio della ristorazione. Noi sugli sprechi come amministrazione stiamo lavorando su più fronti, proprio perché le politiche sul cibo e il contrasto allo spreco alimentare sono uno dei nostri obiettivi. L'assessora Paola Coppini, mia collega, sta lavorando molto anche con le associazioni che si occupano della distribuzione alimentare, quindi tutte quelle associazioni che poi si occupano di distribuire cibo a chi ne ha più bisogno. Quindi questo potrebbe essere, come dire, un piccolo tassello in questo obiettivo più grande, non solo di aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione sullo spreco, ma anche per finalizzare in termini positivi quello che comunque è un'abitudine.
Ci piacerebbe, assessora, poterlo raccontare anche questo ulteriore tassello. Grazie nel frattempo alla vice sindaca di Borgo San Lorenzo, Silvia Notaro, per essere stata con noi.
Grazie a voi e grazie a tutte le persone che sono coinvolte. Scusate un attimo se prendo un secondo solo, perché la scuola prima di tutto, l'ufficio scuola del comune di Borgo San Lorenzo, SIAF, l'associazione che gestisce Senza Spreco, e i ragazzi insomma sono pienamente coinvolti e entusiasti di questo progetto, quindi a loro va il mio ringraziamento.
E allora salutando ancora Notaro, che ringraziamo, diamo un breve flash, perché poco è cambiato, diciamo, sul percorso di internalizzazione delle mense scolastiche a Firenze. Questo quanto insomma raccolto dal capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re, che nei giorni scorsi ha portato in aula il tema del futuro delle mense scolastiche. Questa internalizzazione, lo ricorderete, ce lo avete chiesto più volte, era stata annunciata già all'inizio del precedente mandato, ma sembra che sia ancora alle valutazioni preliminari per capire la fattibilità o meno dell'operazione. Nel frattempo leggiamo nella nota di Del Re di aggiornamento, che trovate in Rete Civica, l'ultimo bando per le mense era andato deserto, con la conseguenza di confinare sempre più questo settore e chi ci lavora in una situazione di incertezza e precarietà. Dunque il gruppo ha chiesto di poter approfondire l'esito del nuovo studio nelle commissioni consiliari competenti e seguiremo anche noi la vicenda per capire quale sbocco prenderà. Grazie per averci seguito. Dillo a Controradio tornerà mercoledì prossimo. Tra poco invece, dopo una breve pausa, arriva Alia risponde, la settima puntata, tema i controlli ambientali, il ruolo, la funzione e le attività degli ispettori, e naturalmente ancora le vostre segnalazioni al 342 81 04 111.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ al Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Anni di Glu Firenze, musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition.
Contro Radio.
Just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
7ª puntata di Alia risponde, come anticipato, di nuovo ben ritrovati nella nostra newsline, un nuovo appuntamento con questa trasmissione che mandiamo in onda il terzo mercoledì del mese. Il prossimo appuntamento, già ve lo diciamo, sarà il 18 febbraio. Saluto subito l'ospite con me in studio, il coordinatore dell'Ispettorato Ambientale di Plures Alia, il dottor Francesco Mugnaioni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno e ben trovati a tutti.
Non è solo, ma non è una presenza fisica, noi siamo anche su Controradio TV, dunque se volete dare una sbirciatina sui nostri canali cross mediali potete già capirlo, ma ci vuol descrivere cosa ha portato Mugnaioni?
Allora, io stamattina vi ho portato una videocamera di sorveglianza mobile, che è, diciamo, la nostra ultima frontiera dei controlli contro gli abbandoni. Questa è un po' una chicca perché siamo in pochi in Italia a utilizzarle. Tra l'altro gli ispettori ambientali di Alia fanno anche la visione delle immagini per conto delle polizie municipali, dando soltanto le immagini rilevanti, le immagini salienti alla polizia municipale, che quindi, diciamo, come compito gli resta da fare la parte sanzionatoria. Quindi gli leviamo.
Ha una doppia valenza.
Ha una doppia valenza, assolutamente, perché con questo riusciamo a controllare un territorio 24 ore su 24, di giorno e di notte, e ovviamente senza una presenza fisica. Queste, come si può vedere da chi ci guarda nei canali in streaming, ma è una piccolissima videocamera, appunto, mobile. Noi la interriamo spesso, la mettiamo sottoterra, come vedi c'ha una sorta di periscopio come i sommergibili, al termine del quale c'è proprio la videocamera, che sarà un diametro di 2,5 cm, insomma, quindi assolutamente invisibile, soprattutto di notte, ma anche di giorno, perché se la interro e faccio sbucare il periscopio da delle siepi o da una radura, eccetera, beh, penso sia assolutamente invisibile.
Poi cercheremo di capire le varie funzioni e i risultati anche che dà la doppia valenza. La ricordavamo anche nei giorni scorsi in un ambito diverso, quello della cronaca, col nostro Giorgio Bernardini, quando abbiamo dato conto di un fermo di un uomo a Prato per accusato di molestie su disabili che trasportava con un mezzo del volontariato, e a riprenderlo, insomma, elementi utilissimi sono stati proprio i video delle telecamere,
esatto,
di Alia.
Esatto, è stato possibile interrompere questo tristissimo episodio, è stato possibile perseguire la persona proprio grazie alle nostre videocamere, che erano lì per è una zona dove molto isolata di Prato, dove c'erano stati degli abbandoni di rifiuti cospicui, quindi noi avevamo posizionato delle videocamere proprio per riprendere gli abbandoni. E devo dire, proprio purtroppo, abbiamo ripreso queste scene.
Avete registrato,
sì,
altro.
Esatto.
Che poi è stato condiviso con le forze dell'ordine preposte, ma capite bene dal contesto, lo abbiamo detto in anticipazione, ma anche dal ruolo e dalla telecamera che vi abbiamo introdotto, parliamo oggi di controlli ambientali. Ecco, cosa significa per controlli ambientali e che ruolo hanno gli ispettori?
Allora, i controlli ambientali, diciamo, noi facciamo tutti quelli che sono i controlli ambientali che si possono fare, nel senso che noi lavoriamo in ottemperanza al regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, quindi in teoria ci dovremmo fermare al controllo delle raccolte differenziate e poco più. In realtà facciamo molto altro, noi collaboriamo molto con le polizie locali, insomma, che siano municipali o provinciali, contro il fenomeno anche dell'abbandono, che sarebbe un fenomeno che esula il regolamento comunale, anche se è presente, ma perché si sanziona attraverso un decreto legislativo, quindi diciamo ci vogliono degli ufficiali di polizia giudiziaria. Però noi in questo caso fungiamo da ausiliari e facciamo tutto quello che è il lavoro di indagine, per esempio sugli abbandoni apriamo i sacchi, vediamo se ci sono elementi probatori, come lavoriamo con le telecamere, filmiamo le scene e poi ovviamente passiamo tutto con delle segnalazioni qualificate alla polizia, che a quel punto può intervenire. e gli facilitiamo molto il lavoro, perché diciamo che le mani dentro i sacchi ce le mettiamo noi e apriamo ovviamente tutti i sacchi, cerchiamo elementi probatori, spesso li troviamo, e questo poi permette di dare alla polizia un dossier dove proprio si vede l'abbandono, gli elementi ritrovati a carico del trasgressore, e questo permette alla polizia di saltare tutta quella fase di indagine, ma andare subito con le immagini salienti a convocare il trasgressore, prenderlo a sit, comunque fargli un interrogatorio, e poi ovviamente nel 90% dei casi le persone poi ammettono le loro responsabilità davanti all'oggettività di un'immagine,
certo,
video.
Tema caldissimo, esatto, questo, sì. Sulle nostre frequenze, non solo nello spazio Alia Risponde, ma anche nello spazio delle vostre segnalazioni, quello insomma dell'inciviltà, degli abbandoni, come controllarli, come poter rendere poi efficace la sanzione. Ma ci scrivono, e ve lo ricordo, il 342 81 04 111, o le telecamere sono irraggiungibili o prima o poi vengono trovate, credo, vi sono capitati dei furti, purtroppo.
Allora sì, purtroppo sì. Allora, in realtà vengono, ci sono capitati in alcuni casi, ma abbiamo imparato e ora non ci capita più. Nel senso che, proprio come gli dicevo, quando la polizia municipale chiama il trasgressore e gli fa vedere le immagini, ecco, in quel momento il trasgressore, dalla prospettiva dell'immagine che la polizia gli mostra, riesce a capire il luogo di posizionamento della telecamera. Allora è successo un paio di volte che dei soggetti siano tornati sul posto, abbiano rintracciato la telecamera e fondamentalmente l'abbiano presa a sprangate fino a distruggerla. Però ecco, l'esperienza ci ha insegnato, quindi oggi
adottare,
non risuccede.
Adottare, diciamo,
sì,
ora,
esatto,
non diciamo,
sì,
come, ma sì, insomma avete preso provvedimenti.
Assolutamente.
Oppure, nel mese di dicembre e gennaio non sono state effettuate le pulizie strada in via Rocca Tedalda. Non è la prima volta, i cestini alle fermate dell'autobus sono sempre pieni, ditta appaltatrice, ci scrivono. Per il disservizio, come si comporta l'azienda, ispettori, ma dove?
No, allora, per i disservizi no, anzi, addirittura gli ispettori, diciamo che non sono, come dire, sono teste pensanti, è una figura che noi abbiamo, come dire, cresciuto proprio insegnandogli a discernere, a capire i contesti. È ovvio che se c'è stato un disservizio di Alia, lo recupera il servizio e noi assistiamo le persone per risolvere la problematica, non andiamo lì e facciamo sanzioni in maniera un po' talebana, ecco, indiscriminatamente. È ovvio che se una piazzola non è stata pulita, è vero che per regolamento comunale ti dovresti riportare a casa il cestino, il sacchetto del sudicio, però insomma in questo caso noi cerchiamo di chiudere un po' un occhio. Certo, se alla batteria piena, seppur piena, mi abbandoni del cartongesso piuttosto che una batteria di auto, che sono addirittura la batteria di auto un rifiuto pericoloso, allora beh, se ti trovo la sanzione te la faccio di sicuro. Se poi è un sacchettino appunto del domestico, allora cerchiamo di istruire la cittadinanza e sicuramente segnaliamo alla nostra azienda il disservizio e lo facciamo recuperare il prima possibile.
Come si attivano? Domanda delle domande. Come vi attivate?
Allora, noi lavoriamo in tutti i comuni. Innanzitutto noi lavoriamo oggi su 42 comuni del Lato Toscana Centro. In tutti e 42 comuni noi abbiamo stretto degli accordi con le amministrazioni comunali e la Polizia Municipale per lavorare su progetti di controllo specifici. Ogni comune ha i suoi progetti di controllo specifici per il proprio territorio. Quindi c'è chi punta molto sul contrasto agli abbandoni, c'è chi punta molto sul decoro, soprattutto su certe zone della città, mi viene in mente il centro storico fiorentino, c'è chi punta molto sul controllo ai mercati rionali o cittadini. Quindi diciamo ogni comune sceglie un po' quali sono le sue priorità e noi su questo costruiamo dei veri e propri progetti di controllo. E quindi l'ispettore ambientale che entra la mattina al lavoro sa in che comune è a lavorare e sa che progetti di controllo deve portare avanti. Quindi su questo ovviamente, e ci sono proprio dei progetti di controllo dedicati, c'è molto spazio alla cittadinanza, sia per quanto riguarda le segnalazioni della cittadinanza che ci arrivano via app, per esempio, che ormai è il canale principale.
Ecco, dalla segnalazione via app, diciamo, a una presa in carico, una media temporale, quale può essere?
Bah, su città come Firenze e Prato anche 3-4 ore, ecco. In comuni più piccoli dove non lavoriamo tutti i giorni, allora ecco, può essere passino 2-3 giorni, ma non di più, ecco, solitamente interveniamo in queste tempistiche.
Ci scrivono: è normale che gli ispettori contattino a telefono per avere informazioni non solo sull'appartamento ma anche sull'intero condominio?
Sull'intero condominio? Beh, se ci fossero una raccolta condominiale, quindi c'è dei bidoni condominiali, anche sì. Poi ovviamente, ecco, questo è l'unico caso, perché poi noi dobbiamo e chiamiamo anche gli eventuali trasgressori per incontrarli, per fargli vedere cosa hanno sbagliato e anche per fargli la sanzione alla fine. Però ecco, a quel punto chiamiamo il soggetto interessato e parliamo con lui, e strettamente solo con lui, anche per un discorso di privacy, ci mancherebbe.
Andiamo su Prato, Mugnaioni, sì. Perché è un territorio particolare, sensibile, dove l'impatto dei rifiuti e scarti tessili è importante per il sistema del distretto che c'è. Nei giorni scorsi è stata rinnovata un'operatività che porta a che cosa?
Allora, nei giorni scorsi è stato rinnovato la convenzione con la provincia di Prato per i controlli sulla gestione degli scarti tessili o comunque dei rifiuti speciali delle aziende del territorio. Perché? Perché noi siamo abituati a controllare gli abbandoni, in questo caso ovviamente si parla di abbandoni, è un contrasto agli abbandoni, è una forma di contrasto agli abbandoni anche questa. E noi siamo stati sempre abituati a controllare gli abbandoni quando ormai i sacchi erano in terra, quindi nei campi, nei laghi, nei fiumi delle nostre città, insomma. Ecco, grazie a questo progetto noi riusciamo a andare a controllare le aziende prima che abbandonino rifiuti nei luoghi pubblici, diciamo. Ovvero, con un'attività di intelligence portata avanti dall'ispettorato ambientale, scegliamo gli obiettivi, che sono per lo più aziende che hanno grandi depositi temporanei di rifiuti speciali. Le attenzioniamo, ci lavoriamo dei mesi, poi torniamo con la polizia provinciale, grazie proprio a questa convenzione, e gli chiediamo conto delle dimensioni del volume dei sacchi che avevano in deposito 2-3 mesi prima, e gli chiediamo conto di cosa ne hanno fatto. Ovviamente le aziende corrette a quel punto ci tirano fuori i documenti di corretto smaltimento, i famosi formulari, e quindi attestano il corretto smaltimento di quei rifiuti. Se un'azienda non ha i titoli dello smaltimento corretto dei rifiuti, beh, vuol dire che ha usato un
qualcosa,
altro canale.
Insomma, esatto. Non è andata come doveva andare. Vi avvalete su Prato anche dell'assistenza di un interprete in lingua cinese, questo è importante proprio per questa corretta comunicazione.
Certo, questo è importantissimo, e devo dire, ti correggo un attimo, ti do del
sì, tuo certo.
Ti correggo un attimo, perché questa è una cosa che mi piace molto. Noi ci avvaliamo degli interpreti, ma non sono solo interpreti. Noi abbiamo deciso di assumere personale sia di origine cinese, abbiamo un ragazzo di origine cinese ormai che è tantissimi anni in Italia, però insomma è nato in Cina, è cinese di origine, quindi ovviamente ha il cinese come madrelingua, sia ragazzi italiani che parlano cinese, che l'hanno studiato, e non li abbiamo confinati nell'essere traduttori, ma uno è ispettore ambientale, altri due sono tecnici di controllo ambientale, che è l'altra figura che fa parte dell'ispettorato, e quindi hanno sviluppato delle vere e proprie professionalità alla quale aggiungono semplicemente il loro sapere cinese. Quindi fanno da interpreti, ma non sono solo interpreti.
Però questo è importante valorizzarlo, perché è un tassello ulteriore non solo nel vostro settore, ma anche di inclusione, che parte, no? Parte dalla gestione dei rifiuti, ma va ben oltre. Allora, c'era arrivata una segnalazione un po' complessa che cerco di sintetizzare, arrivata da Mauro. Lui voleva segnalare una situazione di abbandono, però in un territorio di confine sulla provincia di Pisa, dove opera Geofor. Non può fare la segnalazione in quanto è residente nella provincia di Firenze. Ci chiedeva: non c'è comunicazione o collaborazione tra gli enti preposti?
Allora, in realtà sì, il problema in questo caso è che la soluzione al problema in questo caso è che il Mauro dovrebbe avvertire la polizia municipale di Pisa o di Firenze, sì, okay. Sì, dipende dov'è l'abbandono, però ecco, se lui avverte la polizia municipale ha risolto un po' il problema. In realtà noi collaboriamo con Geoform, però in maniera piuttosto blanda, diciamo che anche loro ora hanno preso gli ispettori ambientali. Prima di prendere e di strutturarli ci siamo incontrati diverse volte, perché hanno scelto noi come esempio virtuoso, quindi noi siamo anche felici di questo. Gli abbiamo detto, gli abbiamo spiegato, gli abbiamo fatto vedere come gestiamo gli ispettori, come lavorano, eccetera. E quindi anche loro ora piano piano, ma credo non sia nemmeno un anno, hanno inserito questa figura nella loro azienda, e quindi anche lì ora ci sono gli ispettori ambientali.
Che tipo di formazione avete pensato e a cosa vi siete ispirati, anche da un punto di vista forse comparativo di altre città, anche non solo italiane, immagino?
Ma allora, noi innanzitutto abbiamo cercato di ovviamente delle persone alle quali abbiamo fatto una formazione giuridica con forte basi sul regolamento comunale dei rifiuti, sui regolamenti comunali dei rifiuti, perché quello, diciamo, è il nostro core business, insomma, si parte da lì. Poi ovviamente abbiamo aggiunto tanti elementi, uno per tutti è la comunicazione, cioè saper comunicare per un ispettore ambientale è importantissimo, perché c'è il rapporto con l'utente. Cioè, noi ora, prima gli parlavo di progetti di controllo, ci sono in quasi tutti i comuni un progetto di controllo che si chiama Comitato Amico, dove gli ispettori ambientali sono a disposizione dei comitati dei cittadini per instaurare delle vere e proprie collaborazioni, perché poi fondamentalmente, al di là di questi aggeggini qui che sono bellissimi, quindi delle telecamere, gli occhi fondamentali per noi sono quelli dei cittadini, che sono ovunque, sempre, e sono attentissimi.
Anche attraverso il nostro numero WhatsApp si manifestano, si vede, questi occhi. Ci chiedono: ma la discarica in via della Chimera quando verrà risolta? È anche oggetto di cronaca sulla stampa di oggi.
Sì, allora quello è un po' un problema, ci vorrà ancora un po' di giorni. Purtroppo quando c'è queste discariche c'è un po' da attendere, nel senso che le indagini devono fare il proprio corso, i rifiuti non possono essere rimossi subito, ci vuole il permesso dell'autorità giudiziaria. Prima di arrivare a darci il permesso, l'autorità giudiziaria deve finire comunque un iter ispettivo e di indagine, quindi insomma la questione diventa un po' complessa e i tempi si allungano anche per la tipologia di rifiuti presenti. Però ecco, no, non disperate, non disperiamo, insomma, la soluzione arriverà presto, e arriverà con con il ripristino dei luoghi, che poi fondamentalmente è la cosa più importante.
Siamo quasi in conclusione, abbiamo parlato di Prato, tracciamo un bilancio anche del servizio su Firenze, quali ancora le criticità o dei risultati invece importanti?
Ma allora, su Firenze noi abbiamo visto che abbiamo aumentato i controlli quasi del 17%, anzi un numero superiore al 17%, quindi abbiamo fatto veramente tanti controlli e le sanzioni sono calate del 7%. Quindi devo dire che il cittadino fiorentino è sempre più attento e sensibile al tema ambientale e del decoro della propria città. Questo devo dire mi fa estremamente piacere. Un altro dato che però invece contrasta un po' questo è che noi abbiamo aumentato del 25% i sacchi aperti e controllati, ovvero i sacchi aperti, i sacchi abbandonati crescono in maniera superiore ai controlli che facciamo. Quindi ogni controllo che facciamo, se l'anno scorso aprivavamo 3 sacchi, oggi ne apriamo quasi 5. Quindi c'è chi decide di abbandonare, chi decide di violare le regole, chi decide di essere incivile, lo fa ancora con maggior senso di impunità, senza vergogna e con numeri ancora maggiori.
Questo insomma vi fa riflettere anche sul tipo di comunicazione e sensibilizzazione a monte che deve essere fatta, oltre a un aumento dei controlli?
Sì, sicuramente sì, e poi comunque non dobbiamo assolutamente mollare nei controlli, perché purtroppo ci sono, ora non voglio additare categorie, però ci sono tutta una serie di fenomeni come quello degli svuotacantine, come quello che portano a una serie di abbandoni, perché poi fondamentalmente a volte chi fa questo tipo di lavoro lo fa per arrotondare, lo fa a nero e quindi lo fa senza rispettare le regole e del commercio e tantomeno quelle dei rifiuti, ecco. Quindi
tanti messaggi anche su altre tematiche che, come sapete, ormai siete abituati, prendiamo in carico e poi nella prossima puntata di Alia Risponde evaderemo, daremo conto, perché davvero le passiamo pochi minuti dopo la conclusione della trasmissione all'azienda che prende in carico le vostre segnalazioni. Però in qualche modo abbiamo adottato la segnalazione di Mauro tra Pisa e Firenze, perché ci dice: vi giuro che io chiamo i vigili, mi dicono di mandare le mail con le foto, le giro anche a Geofor, mi rispondono quanto sopra perché non residente, passano i giorni, rifiuti attirano rifiuti. Insomma, noi speriamo davvero che con questo annuncio, anche notizia di istituzione, creazione di ispettori anche per quanto riguarda Geofor, si possa intervenire. Mauro, però tienici aggiornati perché il caso ci interessa a prescindere, insomma, da qual è il territorio di competenza. E allora diamo un riferimento nuovamente per quanto riguarda l'attivazione degli ispettori in caso, appunto, come nel caso di Rosso Fiorentino. Spezziamo una lancia per la sede di Controradio, dove davvero, siccome c'è una diciamo un posizionamento dei cassonetti che tale deve essere, ma ha molto spazio dietro, spesso e volentieri tra il marciapiede e i cassonetti l'abbandono è costante. E allora come dobbiamo fare per poter far intervenire Alia e gli ispettori e magari mettere anche una telecamera? Mugnaioni, ci dica lei.
No, allora assolutamente io vi invito a contattarci tramite l'app di Alia, perché quello è il canale più veloce. A noi ci arrivano le segnalazioni a stretto giro e riusciamo a gestirle, appunto, in città come Firenze assolutamente dopo poche ore. Teniamo conto che noi a Firenze abbiamo tutti i giorni 5 coppie di ispettori che girano la città, ognuno ha un quartiere, quindi siamo una presenza costante sul territorio. Tra l'altro, un po' una battuta, ma sono stato in un locale a bere una birra l'altro giorno e ci sono dei locali che hanno fatto il monopoli della città, ok, con tutte le caratteristiche, insomma, della città di Firenze e di Prato. Anche nelle carte degli imprevisti c'è: hai sbagliato a fare la raccolta differenziata, ti hanno beccato gli ispettori di Alia e ti fanno la multa.
Ah, non ci posso credere.
E questo, diciamo, che è un segnale che siamo veramente entrati nel tessuto della città. Insomma, questo ci fa estremamente piacere. Tra l'altro, veramente io invito i cittadini a contattarci. Noi, al di là di questo progetto Comitato Amico, ma andiamo anche nelle scuole. Cioè, la prevenzione, la sensibilizzazione, l'informazione è la prima parte, oltre poi la repressione e il sanzionamento, che ovviamente dobbiamo fare, siamo una figura che fa quello, però lo teniamo come ultima ratio, insomma.
L'unica soluzione è una vera e seria raccolta porta a porta dovunque, ci scrive un ascoltatore, ci scrive Milena, tema che abbiamo affrontato più volte e ci torneremo sicuramente. Noi ringraziamo davvero il coordinatore per quanto riguarda l'ispettorato ambientale di Pluresalia, Francesco Mugnaioni, con le attrezzature qui in anteprima per noi. Diamo appuntamento a febbraio, dunque il 21 di febbraio per quanto riguarda il 18 di febbraio per quanto riguarda Alia Risponde, trasmissione però riascoltabile in uno spazio apposito sul nostro sito controradio.it. grazie per essere stati con noi.
Arrivederci, buona giornata.
Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
time. Defeating the slides, laying signing on the line. It's time we rip up their words as fuel for the fire. Scream peace and love as a heart's desire. We mistreat them, we defeat them. What they saying? We ain't paying. Woman is made in the eyes of the Lord. A woman is divine and they say, oh my God. Give birth to the human race, so why can't you be free? And I can see the shine of your spirit and love screams of quality. And they can't deny it, we gon' find it. We won't stop till we rise above it. Hope still lasts with the rise of the dawn. A woman hold fast, you've been strong.
We go through troubles, go through stress.